voce.
Lo diciamo e ripetiamo spesso, i fumetti sono uno strumento formidabile per raccontare storie e scavare nella realtà, un linguaggio espressivo dalle grandi potenzialità che sembra vivere anni particolarmente positivi, almeno in terra italofona, dove si contano sempre più libri, sempre più lettori, sempre più editori. Certo, con tutti i risvolti positivi e anche negativi del caso, ma fatto sta che oggi siamo felici di ospitare uno dei più importanti e pluripremiati fumettisti e artisti italiani contemporanei, oltre che una delle più attive e influenti presenze per la nona arte in Italia. Buongiorno Igor, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Igor, nato a Cagliari nel 1958, autore di molti volumi notevoli, io mi limito a citare il celebre noir napoletano 5 è il numero perfetto, Coccolino Press 2002, di cui l'anno scorso è uscito il film da lei diretto, e poi vorrei almeno citare la sua serie di quaderni ucraini e quaderni russi 2010 e 2011, prima Mondadori e poi ripubblicati da Coccolino Press. E ancora, così veniamo al presente, i quaderni giapponesi, di cui il terzo volume, intitolato Moga, Mobo, Mostri, è uscito all'inizio di dicembre per Oblomov Edizioni. Vorrei iniziare da qui, dai quaderni. Come ha raggiunto e come definisce il loro particolare linguaggio che abbraccia in fondo giornalismo, saggistica, autobiografia e mi viene da dire Wunderkammer, così, per tutte le curiosità che contengono?
Beh, bella definizione. In effetti il mio lavoro si è sviluppato negli anni. Io ho lavorato, diciamo, all'inizio della mia carriera in una specie di contesto di avanguardia, ecco. E diciamo che la curiosità e l'idea di scavare nelle coordinate del linguaggio è sempre rimasta presente nella mia, diciamo, articolata produzione che ormai supera i 40 anni di attività. I quaderni giapponesi per me erano la possibilità di unire diversi sguardi, ecco, che sono quelli appunto di chi scopre qualcosa con una specie di sguardo di sorpresa, di meraviglia, quindi l'idea della Wunderkammer è perfetta come definizione. E dall'altra parte penso che il fumetto, io ho soggiornato a lungo in Giappone anche, ho lavorato con le case editrici giapponesi e credo che il fumetto sia proprio un linguaggio meticcio che contiene tante ancora inesplorate possibilità. Per me l'idea di raccontare attraverso il fumetto, utilizzando lo sguardo del saggista, cioè c'è un saggio estetico sulla cultura giapponese, sulla cultura del disegno, sulla cultura del racconto, contemporaneamente è anche un memoir perché è un libro di viaggi, racconto delle mie esperienze personali e contemporaneamente è anche un reportage perché vado a scovare situazioni, cose un po' nascoste magari, per esempio in questo terzo quaderno giapponese racconto una lunga tela che si dipana per 2 secoli e mezzo di cultura grafico-narrativa che probabilmente a partire dai kibyoshi del periodo Edo ha anticipato il linguaggio del fumetto. È come dire che probabilmente forse sono stati i giapponesi a inventarsi il fumetto e non gli americani. E ci sono una specie di viaggio fantasmagorico all'interno del racconto disegnato, ci sono delle personalità un po' irregolari, diciamo un Giappone meno conosciuto del solito.
Esatto, infatti questo terzo volume dei quaderni giapponesi si occupa di questo modernismo nipponico e di personaggi, va detto, davvero poco noti alle nostre latitudini. Direi personaggi anche di rottura, come lo sono d'altra parte le Moga e i Mobo del titolo, sono le sigle che rappresentano negli anni 20 queste Modern Girls da una parte, i Modern Boys. Un Giappone, tra l'altro, lo afferma lei stesso nel libro, qui cito, meno conosciuto che potremmo con un termine occidentale definire underground. Personalità, ma questo lo dico io, di rara forza espressiva e di una creatività quasi intuitiva e selvaggia. Vorrei chiederle quali sono le esigenze che l'hanno spinta a offrire comunque loro questo spazio privilegiato, Igor.
Noi viviamo in un periodo in cui si riflette molto sull'idea del racconto. Non so, l'ultimo film di Fincher racconta la storia dello sceneggiatore di Orson Welles di Quarto Potere. L'ultimo film di Tarantino, C'era una volta Hollywood, riflette su che cos'è stato il potere del mito, al punto che appunto deforma anche la realtà storica. Sharon Tate non finisce come viene raccontato nel film di Tarantino, nella realtà. E ci sono anche degli altri grandi scrittori che hanno fatto un'analisi, da Philip Roth a Emmanuel Carrère, di che cos'è la scrittura e qual è stato il lavoro degli scrittori. E mi piaceva l'idea di omaggiare degli autori che sono così poco conosciuti o che sono comunque tenuti ai margini dal mercato, a partire da Okiura, che è un grandissimo animatore, un giovane animatore che ha fatto due film meravigliosi e che secondo me è l'erede di Miyazaki, del grande Miyazaki. E dall'altra parte ci sono tutta una serie di autori che hanno vissuto, io li chiamo i grandi maestri, perché sono come degli officianti di un rito di una bellezza anomala, quasi iconoclasta, e hanno vissuto all'interno del mondo del pianeta manga, diciamo, o dell'immagine giapponese, hanno vissuto ai margini, accettando anche di essere relegati ai margini, pur essendo celebrati e sono forse più famosi da noi in Occidente che in Giappone stesso. Alcuni di questi sono, come Toshio Saeki, abbastanza poco conosciuti e quasi per niente pubblicati. E io volevo raccontarli perché sono dei visionari, sono degli artefici di una bellezza molto originale e anomala. Ed è importante, visto che questo è il terzo volume, avevo raccontato, diciamo, una bellezza più canonica, era importante aprire lo sguardo a diversi aspetti del Giappone. Questa è, diciamo, la missione della mia esplorazione personale e privata.
Non è un'esagerazione dire che questo è anche un piccolo elogio dell'anti-istituzionale o almeno della sfida al convenzionale. Anche questo serve ed è necessario, linfa vitale per la creatività.
Sì, assolutamente. Io penso che queste figure siano vicine a delle, appunto, a delle frange come quelle punk, diciamo, anche se alcuni di questi sono appunto del periodo Edo o del primo periodo del modernismo, quindi gli anni 20 del Novecento, però hanno anticipato attitudini che poi sarebbero state incarnate da Johnny Rotten oppure da Eduard Limonov, il russo iconoclasta, diciamo. C'è un'idea del fatto che si possono tracciare delle rotte diverse, autonome, ma soprattutto mi interessa questa ricerca di una bellezza che non ha confini e quindi che osa infrangere delle regole, dei tabù. Racconto anche di un movimento di film di cinematografico che negli anni primi 50, poi 60 e poi 70 è diventato questo genere soft erotico, Pink Eiga e Pinky Violence, che sono i corrispondenti del nostro cinema rosa, diciamo, erotico degli anni 70, però anziché questo sguardo un po' così, un po' scemotto, hanno incarnato invece l'idea di una ribellione della figura della donna. Molte attrici, o diverse di queste, erano delle militanti femministe che si sono opposte alla visione, diciamo, di donna relegata a guardiana e custode del focolare domestico, e hanno deciso che spogliarsi davanti a una cinepresa era un atto rivoluzionario, come mi è capitato di scrivere. A volte la storia insegna che la rivoluzione è fatta anche di piccoli gesti naif, no? E ci fu un film censurato perché mostrava la peluria dell'ascella di una donna, e questo è un tabù che è stato sfidato e in qualche modo sconfitto. E l'idea è quella di tutta una serie di irregolari che si passano il testimone a partire da qualche secolo a questa parte, ecco.
Igor, lo abbiamo detto, lei è anche molto attivo nel mondo del fumetto, basti dire che ha fondato la Kokorino Press nel 2000, poi rilevata nel 2009 dal gruppo Fandango. Kokorino Press che è stata ed è una casa editrice cruciale per lo sviluppo del fumetto in Italia. Lei con la Kokorino Press ha lavorato fino al 2017, se non sbaglio. Ora è invece direttore editoriale di Oblomov Edizioni, recente eppure già ricchissima realtà. Ultimamente qui a Rete 2 abbiamo per esempio intervistato un maestro come José Muñoz, di cui Oblomov, mi fa piacere ricordare, ha da poco pubblicato l'integrale di Alaksiner in due volumi. Senza entrare ora nelle ragioni che l'hanno allontanata da Kokorino Press, io vorrei chiederle quanto sia importante per il fumetto contemporaneo, per la creatività che sta intorno al fumetto, che le case editrici siano prima di tutto un luogo di scambio, appunto creativo e culturale.
Per me esiste solo un tipo di editoria, che è un'editoria di ricerca. Non mi interessa la cucina editoriale nella quale indugia, per questioni meramente economiche, molta editoria. A me interessa vedere crescere gli autori, creare un cenacolo di menti che si scambia le cose, che fa ricerca. Per me il linguaggio, nel momento in cui ripete se stesso, muore e quindi si crea noia nel lettore. L'esigenza di creare la Coconino Press nel 2000, insieme a Carlo Barbieri, Simone Romani, e anche Paola Melloni, è stata una esigenza. C'era una scena internazionale che io vedevo e verificavo quotidianamente mentre viaggiavo, e questi libri non arrivavano in Italia. Ne parlai con un grosso editore che mi disse: sì, assolutamente, facciamo una collana. Poi dopo 3 anni le cose non avvenivano, allora io decisi che era bene ritornare in campo. Dopo 17 anni io ho bisogno di lavorare in maniera molto libera, non voglio influenze, non voglio ingerenze, diciamo. Dopo 17 anni quindi ho lasciato la Coconino e ho cominciato a lavorare alla Oblomov e sono entrati nella società, il gruppo della nave di Teseo, che mi hanno sostenuto e adesso siamo al 100° libro, stiamo per pubblicare il 100° libro.
Io ricordo anche che lei dal 2018 è direttore della rivista mensile storica e celebre Linus. Vorrei sapere qual è il ruolo allora delle riviste in questo panorama sempre più commerciale, riviste che a livello editoriale fanno sempre più fatica a esistere.
Allora, l'edicola è in crisi, questo è un dato molto noto, però la cultura italiana del fumetto deve molto all'edicola e, a differenza di quella, per esempio, francofona, che ha avuto il suo punto di riferimento nella libreria, il fumetto italiano è arrivato in libreria molto dopo, talvolta anche con difficoltà. L'edicola però è la palestra nella quale ci si misura continuamente, mese dopo mese, con il lettore, con le esigenze del lettore, con anche la possibilità di raccontare in maniera diversa, perché per questioni di spazio la rivista, che è un contenitore, Linus peraltro lo ricordo, è stato il primo contenitore di strisce del mondo, non esisteva questa formula, perché le strisce venivano pubblicate negli anni 50 e 60, sin dagli anni 30, insomma, nei quotidiani. E l'idea è quella che ancora resistiamo, voglio dire, c'è un'audience molto curiosa, stiamo rinnovando il parco dei lettori, perché ci sono lettori, diciamo, che la seguono dagli anni 60, 70 o 80 e ci sono lettori molto giovani. Questi lettori molto giovani si avvicinano e vengono dal fenomeno cosiddetto graphic novel e si incuriosiscono dal vedere un altro tipo di narrazione. Linus è, nella mia visione, un territorio, diciamo, una specie di prateria nella quale far rodare l'attenzione nei confronti di un tipo di racconto che oggi paradossalmente rischia di scomparire, che è quello delle storie brevi. Quindi Linus è un teatro nel quale gli autori possono provare a cimentarsi con narrazioni di tipo diverso. Ci sono storie anche a puntate, perché ho visto che, nonostante la velocità di lettura, eccetera, le serie televisive in qualche modo hanno riportato in auge l'idea della serialità, quindi della puntata dopo puntata, e l'attesa non è un grosso problema, ho visto, per i lettori. E dall'altra parte ci sono appunto storie anche dei piccoli haiku di una pagina oppure di 4 pagine, 6 pagine, 8 pagine, a volte anche storie più lunghe. Insomma, nella musica, quando si è passati dal 45 giri al long playing, sono nate le suite della musica progressive dei 20 minuti, Chico's dei Pink Floyd, per esempio. Prima non sarebbe mai nata perché si pensava al formato della canzone. Ecco. Quindi ragionare su queste cose significa anche ragionare in realtà non solo sui formati in maniera molto prosaica, ma anche proprio sulla creatività.
E queste direi sono le radici culturali forse per il crescente successo, uso questa parola forse un po' brutta, magari lei ne troverà una più bella, ma il crescente successo insomma del fumetto. Ci sono però ecco anche radici commerciali e veniamo al rovescio della medaglia, non per fare così dell'anticapitalismo, ci mancherebbe, il mercato è una parte integrante dei fumetti, ma piuttosto per capire in che modo i meccanismi del commercio possono essere da ostacolo alla salute del fumetto o alla creatività, diciamo, dei fumettisti. Si dice, per esempio, che appunto il romanzo a fumetti, il graphic novel tanto apprezzato, sia anche difficile da sostenere per un fumettista perché è un lavoro tendenzialmente lento che non offre un ritorno economico, diciamo, sufficiente per lavorare con serenità.
Sì, certo, ma chi ha detto che bisogna lavorare con serenità? Cioè,
Anche questa è una bella domanda.
se io entro in un territorio come quello dell'espressione artistica, cerco solo dei guai, nel senso che i guai sono la ragione per la quale io riesco a scoprire e scovare nuove cose. Io mi sono inventato delle case editrici nel momento in cui le case editrici tradizionali entravano in crisi e da questo ho capito che a me piace l'idea di pubblicare i libri miei, scegliendo le mie carte, scegliendo l'idea di libro mio. che non è un libro lussuoso con la carta patinata come il menù dei ristoranti, eccetera. Dietro le difficoltà, molto spesso in campo artistico, ci sono delle meravigliose soluzioni che altrimenti non sarebbero arrivate. Nessuno si occupa di capire quanto Proust fosse benestante o meno benestante quando pubblicò la Recherche. Noi ci occupiamo della Recherche, poi che lui fosse povero in canna o meno, questo è un dato che non entra neanche nella storia, rimane nella cronaca, non è neanche molto importante. Chekhov era un medico condotto e per questo motivo veniva interrotto continuamente. Questa è la ragione per cui noi non abbiamo i grandi romanzi di Chekhov, ma solo i racconti. E Chekhov è passato alla storia della letteratura per i suoi racconti. Carver, per tutta la sua vita, è stato tormentato dal fatto che non aveva dei danari per vivere decentemente e dedicarsi solo alla scrittura. E ha scritto dei racconti che sono passati alla storia della letteratura. Se io voglio una vita tranquilla, cerco di fare l'impiegato di banca, non l'artista.
Prima di lasciarci, Igor, lei che sì, come pochi altri, ha contatto con i fumettisti contemporanei, soprattutto in Italia, vorrei chiederle quali sono, a suo parere, gli autori, anche giovani, e le uscite che meritano attenzione in questo periodo natalizio.
Io non ne faccio un culto del regalo di Natale, per me è Natale tutto l'anno con un libro in mano, diciamo. Questo è un momento particolarmente fertile, particolarmente interessante perché si sta creando un lavoro nella scrittura in cui forse l'essenza del fumetto, che non è bel disegno o bella scrittura, ma è proprio, diciamo, quello spazio intermedio, quella terra di nessuno in cui il disegno e la scrittura si incontrano, per me è questa la quintessenza del fumetto. E in questo momento si sta sperimentando anche l'antidisegno, il disegno meno bello. Negli anni 70 c'era il culto del disegno, l'esplosione della tavola, la meraviglia grafica. Ragionavo l'altro giorno che con la scomparsa di Möbius, di Richard Corben e di Bernie Wrightson sono scomparsi i grandi virtuosi del disegno in qualche modo. Il fumetto ha eccellenti disegnatori, ma non dei, diciamo, giocolieri, dei funamboli come erano loro. Questo è triste, però porterà invece a una nuova stagione anche del fumetto, che dovrà fare i conti con anche dei rudimenti. Sa, alcuni dei fumetti più importanti degli ultimi decenni, da Maus a Persepolis, non sono esattamente disegnati nella maniera da manuale. E diciamo che il disegno non è proprio la loro forza. Però sono tra i fumetti più belli, meravigliosi e avvincenti della storia. Arrivederci,
Io la ringrazio, Igor.
grazie a voi.
Io ricordo che con Igor abbiamo parlato del suo ultimo volume di quaderni giapponesi usciti per Oblomov Edizioni con sottotitolo Moga, Mobo, Mostri.
Alice. Alice.